Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio cari nostri amici radioascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma con Palla in Tribuna. La nuova stagione è iniziata anche per noi, insomma, della redazione sportiva col nostro appuntamento ormai tradizionale. E in questa puntata di oggi, come sempre fino alle 15, disponibile poi, ricordiamo, sul sito radioparma.it, ci concentriamo già sulla prossima partita dei crociati, quella contro il Cittadella, anche per capire un po' di più sulla squadra veneta, squadra sempre abituata alla categoria, ma con diverse novità poi in casa Parma, un po' le scelte di Pecchia verso la sfida ancora al Tardini di sabato, e con il mercato, con le ultime novità anche per i crociati, che una o due operazioni ancora le faranno, ecco, tra poco sentiremo quali. Intanto ricordiamo un po' il quadro della giornata precedente, ricordando che il Cittadella ha proprio battuto la Reggiana 1-0, la rete di Amatucci in pieno recupero, al quarto minuto di recupero del primo tempo, ha battuto i cugini della Reggiana, e in queste ore si inizia già a parlare fittamente di derby. C'è questa indiscrezione secondo la quale, insomma, la trasferta potrebbe essere vietata ai tifosi della Reggiana, ma non c'è nulla chiaramente di ufficiale, è una cosa che filtra nei corridoi delle autorità che devono decidere in materia ormai da qualche settimana. Capiremo, seguiremo anche noi quali saranno poi le decisioni definitive. Fatto sta che la Reggiana ha perso il primo match proprio per mano del Cittadella. Diamo uno sguardo anche però, prima di concentrarci su temi strettamente giallo-blu, a quale sarà la prossima giornata che inizia già tra due giorni, perché venerdì sera alle 20:30 si gioca Sampdoria-Pisa. Sulla carta inizio stagione poteva definirsi un big match, probabilmente lo sarà, staremo a vedere come proseguirà il campionato di queste due squadre. Mentre sabato si giocheranno alle 18 Venezia-Cosenza, alle 20:30 una serie di partite, ovvero Modena-Ascoli, Cremonese-Bari, Feral-Pisalò e Como-Reggiana, oltre chiaramente a Parma-Cittadella. E poi domenica 20:30 chiude la seconda giornata del campionato di Serie B Catanzaro-Ternana. Questo è il quadro, chiaramente due partite ancora non si giocheranno, ovvero quelle di Palermo e Spezia. Sappiamo che la prossima settimana, il 29, ci saranno le decisioni, in particolare sulla Reggina, anche importanti in chiave mercato, e quindi sarà ancora così con X e Y nel campionato di Serie B ancora per questa settimana. Da ricordare poi che proprio martedì 29 ci sarà il primo turno infrasettimanale di questa stagione per il Parma, la prima trasferta di campionato, quella a Pisa. Diamo anche una novità proprio di queste ore, sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie B, e Parma Cittadella sarà arbitrata da Davide Gersini della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Yoshikawa e Luciani, Sacchi il quarto uomo, Alvar Piccinini e Perenzoni. Peraltro abbiamo sentito anche prima dal nostro notiziario nazionale come in Serie A sia per la prima volta storica stato sbloccato il vincolo territoriale per gli arbitri, ovvero arbitri di quel territorio, di quella provincia, potranno arbitrare squadre di quel territorio, di quella provincia. È, diciamo, un tabù che viene a cancellarsi dopo tantissimo tempo, praticamente da sempre, mi verrebbe da dire. Allora, ci concentriamo un po' sul Parma. SMS e WhatsApp, chiaramente il nostro numero 333-9200-170, ce li state già inviando, tra poco li leggeremo. Intanto il servizio di Marco Balestrazzi, che fa un po' il punto della situazione in casa Parma sotto più aspetti. Sentiamo.
È Massimo Coda il nome più caldo delle ultime ore di mercato. La spunterà una tra Palermo, Cremonese e Bari. Intanto i pugliesi sono vicini ad Aramu, sempre del Genoa. A Marassi sponda Samp, pare imminente l'arrivo di Roberto Pereira, svincolato. I blu cerchiati sembrano vicini anche al parmigiano Gianmarco Ferrari, nome spesso accostato anche al club crociato, ma Pecchia sembra escludere nuovi arrivi in difesa, salvo l'ingaggio di un terzino.
Ormai il gruppo è abbastanza formato, poi ci possono essere ancora delle situazioni che vanno definite, questo senz'altro. Il grosso del gruppo è questo, ma sicuramente alcune situazioni vanno definite per definire la rosa complessiva.
Staremo a vedere, ma c'è ancora una settimana di mercato e se non tutto tanto può accadere. Alcune incertezze viste al debutto contro la Feralpi rafforzano i dubbi ereditati dal campionato scorso sulla necessità di inserire un centrale d'esperienza in rosa. La prima scelta per la categoria sembra Ferrari. Se non dovesse firmare con la Samp sarebbe un peccato farselo sfuggire. Intanto con Dichiara promesso crociato per la fascia sinistra, a fine mese si libererà anche Camporese della Regina, altro centrale l'anno scorso titolare con Pippo Inzaghi. Chissà che il Parma non valuti un profilo come il suo, anche se quest'anno rispetto alla scorsa stagione sembrano essere stati fatti ragionamenti diversi. L'anno scorso arrivò Romagnoli per guidare la difesa, quest'anno ci sono altre soluzioni.
Rispetto all'anno scorso, per quello quanto mi riguarda, ho visto la crescita e il miglioramento di Cercati, il fatto di poter mettere anche inserire Del Prato nella coppia dei difensori centrali, a vederli mi sembrano ben assortiti perché abbiamo i giovani, giovanissimi, e Osorio non più giovanissimo ma neanche vecchio, quindi mi sembrano ben assortiti con una buona gestione della palla e velocità, e poi i miei non li cambio con nessuno.
In uscita c'è ancora Cobaut, costato quasi 4 milioni, si punta a incassare almeno la stessa cifra, ma non sarà facile. Siz invece andrà a farsi le ossa alla Spal in C.
Palla in tribuna.
Questo dunque è il punto della situazione. Avete sentito Marco Balestrazzi, peraltro ha dato un nome nuovo che non era circolato finora per il mercato del Parma, in entrata quello di Camporese, giocatore comunque ormai molto esperto, Regina, titolare con Inzaghi l'anno scorso. Vedremo cosa succederà. Sta di fatto che anche col sondaggio che è andato in onda a Bar Sport lunedì sera su 12 TV Parma e fatto tramite Gazzetta di Parma sul sito, la maggioranza dei tifosi per il mercato chiede come priorità ancora un difensore centrale. Vedremo le mosse del club, ma tra poco chiederò su questo un parere anche al nostro primo ospite di oggi, che con piacere abbiamo in collegamento, Carlo Brugnoli. Ciao Carlo.
Ciao Alberto, ben trovato e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato a te Carlo, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Carlo, tra poco ti chiedo insomma anche del mercato, capiremo come si potrà evolvere negli ultimi giorni, dichiara a parte che sembra già definito. Ecco, a freddo io ti chiedo un commento intanto su questo primo match che a tanti ha lasciato buone se non buonissime impressioni. Troppo entusiasmo?
Ma bisogna volare bassi. Allora sì, insomma era il Parma che mi aspettavo, viste anche le positive esperienze del precampionato, questa striscia che si allunga e sono solo, quasi solo vittorie, e quindi contro una formazione, diciamolo bene, modesta, proprio tecnicamente molto modesta, il Parma ha comunque fatto la sua partita, perché il rischio era che la Feralpi Salò si chiudesse un po' come faceva il Sud Tirol l'anno scorso e probabilmente farà anche quest'anno. Sono quelle squadre che si chiudono e fai fatica a trovare spazi. Invece il Parma ha pazientato, e anche questo è un segno di maturità, ha avuto molta pazienza sapendo che prima o poi, proprio per il divario tecnico che c'era fra le due formazioni, l'occasione buona sarebbe nata, e infatti è arrivata con quel calcio di rigore un po' fortunoso ma comunque sacrosanto che poi bene ha trasformato. Sì, non bisogna illudersi, perché sarà un campionato lungo, tosto, come è stato quello dell'anno scorso, come quello di due anni fa, con formazioni che hanno ambizioni, a partire dalle tre retrocesse dalla Serie A, anche se devo dire che vedendole giocare, insomma, non mi hanno fatto una grandissima impressione, soprattutto la Cremonese, cioè, pardon, la Samp e lo Spezia. Per il resto, cosa vuoi? C'è qualche problemino da risolvere, perché è evidente, cioè, il Parma soprattutto nel primo tempo ha rischiato qualcosina, e se solo l'attacco della Feralpi fosse stato un po' più concreto, probabilmente si parlerebbe di un'altra partita. Però è andata così, va benissimo, adesso sotto col Cittadella e poi si va avanti.
Carlo, è vero, le impressioni sono, insomma, quasi tutte positive. Hai citato anche tu, insomma, queste lacune, queste disattenzioni difensive che ancora ci sono. Effettivamente, molte delle azioni pericolose della Feralpi sono nate da errori del Parma, a parte forse la folata iniziale di Compagnon sulla destra, che è stata una bella azione personale. Ecco, questo è forse il tasto più dolente della prima partita.
Sì, in alcune occasioni davvero, soprattutto i due centrali hanno combinato, insomma, dei bei pasticci. Che ne dica Pecchia, che si fida.
Lui dice che sono ben assortiti.
Sì, però io non mi hanno fatto una grande impressione. Non credo che siano diventati dei brocchi, ma sicuramente c'è bisogno di qualcosa di più lì, in quella parte del campo. E si citava prima Ferrari sarebbe, a parte un ritorno in patria, come dire, no? Perché lui parmigiano, cresciuto calcisticamente qui, ma sarebbe una garanzia, perché è un giocatore comunque con una grande esperienza, tecnicamente dotato, insomma, e che farebbe un po' da chioccia a questi ragazzi che ogni tanto sbandano. Pecchi ha fatto riferimento alla possibilità di utilizzare Del Prato come centrale. Effettivamente Del Prato è una garanzia in qualunque parte del campo tu lo metta, cioè potresti metterlo anche come centravanti e sarebbe una garanzia, perché è un ragazzo che abbiamo visto in questi anni che è solido e che dà appunto tante garanzie. C'è bisogno di qualcosa lì, e probabilmente la società ci sta pensando. È che ormai mancano 7 giorni alla fine del mercato, non è che c'è molto da ballare.
Ah no,
quindi
certo.
Se vuoi trovare un centrale di categoria, che sia, insomma,
quello che serve,
come è stato Romagnoli l'anno scorso, almeno per qualche partita, poi dopo sappiamo com'è andata, ma comunque c'è bisogno di una figura così. Probabilmente Pedertoli e Pecchia ci stanno pensando, stanno cercando. Intanto è arrivato Dichiara, che sarà ufficializzato dopo il 29, e poi vediamo, insomma. Certo, lasciare questo assetto senza rinforzare il reparto arretrato, secondo me, è un po' un rischio.
Sì, è vero, tu dici, insomma, Carlo, va bene Del Prato, garanzia in mezzo, va bene che ci sono più soluzioni, però, insomma, qualcosa, il rinforzo là va fatto, al di là del terzino sinistro, ecco.
Assolutamente sì, anche perché se poi trovi delle formazioni agguerrite che non fanno come la Feralpi Salò, che buttano al vento occasioni molto, molto propizie, dopo sono dolori, perché comincia ad andare sotto, poi comincia la solita trafila, no? C'è bisogno di rinforzare, questa è una squadra fatta al 90%, è in quel punto del campo che va un po', come dire, puntellata.
Sì, è vero. Guarda, concordo con te su questo. Ti chiedo però, guarda, sempre sul mercato, questa è quasi una provocazione, ma non è che poi ci sono troppe soluzioni per Pecchia? Cioè non è che la rosa diventa troppo lunga? Lo dico perché, soprattutto in attacco, nel senso, finora praticamente non ci sono state uscite, a parte, vabbè, giocatori per esempio come Juric, che però erano ormai già fuori. È chiaro, uscirà Cobaut, l'abbiamo detto anche nel servizio, ma anche in attacco ci saranno infortuni inevitabili, fisiologici, eccetera. Però, insomma, ci sono tante soluzioni. Riuscirà a gestirle Pecchia, secondo te?
Ma io credo di sì, perché Pecchia è comunque un allenatore che sa gestire il gruppo, lo ha dimostrato. È un campionato lungo, insomma gli inciampi, appunto, legacy, infortuni, possono essere veramente tanti. Vedo che si estraggono cartellini gialli e rossi come se piovesse, quindi anche questo è un elemento che secondo me quest'anno inciderà molto.
Ci sta,
cioè quello, quello delle espulsioni, delle ammonizioni, insomma, che poi alla fine ti privano di giocatori, c'è poco da fare. Abbiamo visto la partita dell'Ascoli, cioè tre espulsi nel primo tempo, quindi, ma non solo, perché abbiamo già visto in queste partite che insomma la via intrapresa sembra essere questa, cioè il cartellino facile. E quindi sarà un campionato lungo, c'è bisogno di ricambi assolutamente.
Poi pensiamo anche ai recuperi che saranno lunghi, perché insomma anche l'Italia ha recepito la direttiva che è stata usata ai mondiali, anche questo allungherà ulteriormente le partite, di fatto
allungherà le partite e dovrà obbligare poi gli allenatori a cambiare mezza squadra in corso, perché con i cinque cambi si cambia mezza squadra, quindi di fatto io non ho paura tanto della rosa lunga, ho paura che
in qualche ruolo saremo ancora scoperti, ecco, via.
Sì, qualche ruolo scoperti, ecco, in attacco per esempio, ho visto un Bonny l'altra sera volenteroso, cioè, ma che correva un po' a vuoto, cioè, mi sembra, quindi anche lì andrà provata qualche altra soluzione. Adesso vediamo con
ritorno di Čolak. Potrebbe fare uno spezzone di gara col Cittadella.
Potrebbe fare uno spezzone di gara, vedremo. L'altra sera Bonny sicuramente non mi ha convinto. Benek solito, sì, bene, Mana anche. Bernabé quando è entrato avete visto che sgravato dagli impegni difensivi o comunque di mediana, spostato 20 metri più avanti e è andato subito a segno. E questo è un altro elemento, cioè la partenza di Vasquez evidentemente ha liberato la squadra da condizionamenti tattici che ne frenavano un po' il gioco e la fluidità e la qualità.
Sì, questo ci sta. Carlo, ti faccio un'ultima domanda, poi ti saluto. Beh, arriva il Cittadella adesso, chiaramente va fatto valere il fattore campo ancora una volta. Mi sembra anche che la tifoseria crociata sia ormai matura anche per insomma un campionato di vertice, o meglio, cioè il tifo, il calore non è mai mancato, però insomma quest'anno più che mai si sa che si vive un campionato lungo, complicato, che non mancheranno i momenti negativi, e il sostegno c'è sempre stato, ma c'è anche la consapevolezza che insomma possono arrivare anche delle cadute, dei momenti difficili nelle gare.
Credo che ormai la tifoseria del Parma sia abituata a tutto, e sia maturata, lo ha dimostrato al termine della partita con il Cagliari, che certo ha estromesso il Parma dalla lotta per la promozione. Lo ha dimostrato lì applaudendo a scena aperta i giocatori nonostante l'esito infausto della partita, quindi cioè, è una tifoseria sicuramente molto matura, che sa quali sono le difficoltà di questo campionato, che però sta vedendo che la squadra sta crescendo, insomma è una squadra vera questa, non è più la squadra di 2 anni fa, certo. E neanche quella dell'anno scorso, è migliorato ulteriormente perché c'è più consapevolezza, c'è un anno in più insieme, c'è un allenatore che è un anno in più che è qui, insomma si sta secondo me pian piano, come è giusto che sia secondo me, costruendo un ciclo che adesso non so quando ci porterà in Serie A, ma prima o poi ci arriveremo, io sono convinto e credo che la tifoseria anche sia convinta che se anche questo non dovesse essere l'anno buono, arriverà l'anno, arriverà. Speriamo e ci auguriamo che sia questo. Ovvio che la continuità è la prima dote che deve avere una squadra di Serie B, e quindi primo non perdere e poi cercare di vincere più partite possibili, ma mi sembra quasi banale dirlo. Il Cittadella sarà un altro banco di prova. Io l'ho visto giocare l'altra sera con la Cremonese, non mi ha impressionato, è il solito Cittadella.
Cioè, certo.
Squadra arroccata, molto ruvida, scorbutica, fallosa, che però poi alla fine riesce a spuntarla, e lo ha fatto anche l'altra sera, insomma.
Sì, è vero, abbiamo ricordato l'1-0 insomma contro la Reggiana. Carlo, grazie di essere stato con noi, buon lavoro, buona partita sabato.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie, grazie a Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma, collega giornalista, insomma, sempre prezioso per uno sguardo sul Parma. Peraltro ci sono, vediamo, un po' di messaggi che ci state inviando. Chi pensa già al derby, che chiaramente dice personalmente lo vorrei sempre vincere. E poi Daniele, e questo è il nostro ascoltatore Rino, e poi Daniele da Medesano che scrive: Pecchia dice che con l'arrivo del laterale basso a sinistra la difesa va bene così, con Cercati del Prato e l'alternativa Osorio come centrale. Dico che un altro difensore però andrebbe preso, come una, così come un'alternativa è Estevez ed Hernani. Dunque, per il nostro ascoltatore servirebbe il difensore centrale famoso, ma anche un altro centrocampista. Ricordiamo che lì come zona del campo c'è anche Somm, e poi c'è sicuramente anche, può essere utilizzato Henault, Camara è fuori per infortunio, può giocare lì anche lo stesso Bernabé, anche se abbiamo visto che nella prima partita è inciso non poco, spostato più avanti. Cercheremo di capire le mosse della società da quel punto di vista, con l'uscita di Juric, che ha anticipato la prossima uscita probabile di Cobout. E poi ancora, vediamo, Mark scrive: la prossima giornata mette a confronto le prime quattro in classifica, ovviamente dopo una giornata. Da tifoso dico che il Parma potrebbe trovarsi primo a due punti dalle seconde, addirittura. Insomma, il nostro Mark già intravede il Parma capolista, peraltro, insomma, in ogni caso alla seconda giornata, ma farebbe sempre piacere. Vincere, come si dice, aiuta a vincere, crea entusiasmo, non sarebbe affatto male. E poi ancora, scusate, ma vorrei capire quali sono le squadre che non rischiano mai niente in difesa. Penso che neanche in Serie A ce ne siano. Effettivamente, il nostro ascoltatore dice, in un campionato come la Serie B, è Orlando che scrive, è inevitabile anche pagare dazio dietro in difesa, anche se si ha la rosa migliore, il reparto migliore, i giocatori più esperti. E poi Roberto: che Del Prato sia una garanzia da centrale è tutto da vedere, ma quali partite avrebbe fatto da centrale potrebbe essere una garanzia, ma ripete il nostro ascoltatore, è tutto da vedere. Questo sono d'accordo. Allora, sulla carta Del Prato è un giocatore duttile, esperto, soprattutto intelligente, e molto spesso l'intelligenza in quella zona del campo aiuta ancora più che la fisicità. È chiaro che, insomma, una coppia Del Prato-Cercati io la trovo piuttosto leggerina, è una mia idea. È chiaro anche che però un giocatore come Del Prato in ogni caso garantirebbe meno amnesie di un giocatore come Osorio, che gioca bene tutta la partita, poi c'è sempre quell'1-2 defiance che rischiano di costare care, e lo abbiamo visto anche contro la Feralpi e Salò. Ancora un messaggio, poi ci fermiamo per la pubblicità. Daniele scrive: buongiorno, se arrivasse un centrale di categoria superiore come Ferrari nulla osta, cioè, insomma, dice via libera, ma se dovesse arrivare un giocatore di Serie B preferisco allora Cercati, che peccherà di esperienza ma ripaga per fisicità e dinamismo. Si parla sempre di fare giocatore, di far giocare i giovani, ma poi noi tifosi cerchiamo sempre il giocatore esperto. Questa è la considerazione di Daniele. Adesso ci fermiamo, un po' di pubblicità, ma poi torniamo con altri ospiti, anche per uno sguardo più generale su questa Serie B, e soprattutto andremo a Cittadella per capire come sta la squadra veneta. A tra poco!
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme con Palla in tribuna. Tanti messaggi che ci state inviando al 333-9200-170. Ne leggo uno, intanto poi recupero gli altri nei prossimi minuti. Scrive Vito: buongiorno, vorrei ricordare che esistono gli avversari, non è pensabile non subire mai, nemmeno il Brasile di Pelé. Il nostro è un grande gruppo unito, forgiato da Pecchia, lasciamo perdere figure come quella dell'anno scorso di Romagnoli, dice, per quanto riguarda chiaramente il difensore centrale. Grande Bonny, e poi dice il nostro ascoltatore Vito, grande Circati, Osorio, Somma, sono i giocatori che più gli sono piaciuti. Forza Magico Parma, nel bene e nel male sempre. Insomma, questo è l'invito anche al netto delle voci di mercato sulle quali poi ritorneremo. Intanto do il benvenuto al nostro prossimo ospite, ci fa piacere ritrovarlo qui sulle frequenze di Radio Parma, il nostro amico collega giornalista Adriano Ancona. Ciao Adriano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, insomma Corriere dello Sport Stadio, ma a tante altre testate, lo vedete spesso anche in televisione e a Sport Italia. Adriano, tu segui spesso e con insomma acume da tempo il campionato di Serie B. Ti sei fatto un'idea così iniziale dopo questa prima giornata, che è la prima, eccetera, eccetera? Però insomma anche prima si diceva non è che finora abbiano brillato le squadre retrocesse, quindi Sampdoria che pur comunque ha trovato la vittoria contro la Ternana, Parigi invece per Cremonese e Spezia. Che idea ti sei fatto?
Beh, sicuramente molta ruggine addosso un po' a tutti. Io poi, insomma, tra le squadre è vero ci sono quelle retrocesse dalla Serie A che hanno i riflettori puntati addosso, ovviamente metterei tra le favorite anche il Bari, che a un minuto dalla fine della finale dei playoff dell'11 giugno, era in Serie A e poi ha subito questo gol di Pavoletti all'ultimo minuto di recupero ed ha incartato la beffa, ma un'altra squadra che è partita in maniera certamente non propriamente all'altezza. Però sì, ecco, delle neopromosse c'è stato un successo della Sampdoria, i passi falsi o presunti tali, ecco, per essere la prima giornata di quelle che invece sono appunto le altre due. Questo comporta che cosa? Un dato, diciamo così, abbastanza curioso, al netto di quello che poi dovranno essere gli inserimenti nel campionato, perché è stata incompleta la prima giornata e lo sarà anche la seconda, certo, visti i ripescaggi o riammissioni, insomma squadre che faranno capolino in Serie B. Nel prossimo weekend si affronteranno le uniche quattro squadre che hanno vinto, si affronteranno tra loro, perché ci sarà Parma Cittadella e ci sarà Venezia Cosenza. Ecco, parliamo delle quattro squadre uniche ad aver strappato tre punti nella prima giornata. E da questo punto di vista non parliamo di fuga fin d'ora in caso di risultato positivo, di vittoria, però certamente qualche idea ce la si può fare.
Eh sì, assolutamente, è vero, inizia qualcosa a essere più delineato. A proposito del Parma invece, insomma, questa vittoria contro la Feralpi Salò, che insomma non era un avversario che ambirà lo stesso tipo di campionato del Parma, ma insomma il Parma era reduce da un precampionato di qualità e con buoni riscontri si è confermato finora. A me sembra che la potenza e la potenzialità offensiva siano davvero molto, molto alte, ecco, che sia comunque una delle rose migliori di questo campionato. Tu sul Parma che idea hai?
Anche perché ha cambiato veramente poco nella partita di domenica contro la Feralti Salò. In campo c'era solo dal primo minuto perlomeno Hernani tra i giocatori che non erano nel Parma l'anno scorso. Il resto è tutto materiale che Pecchia era già in casa e sul quale ha edificato certamente la preparazione, certamente per il campionato. Tu parlavi anche di risultati, ricordo quello contro il Sassuolo per esempio, in amichevole. 2-0 che però suona come chiaro eloquente messaggio alla concorrenza, quello del Parma di domenica contro la Feralpi Salò, un avversario che se l'è giocata a Parma, giocato da matricola, da debuttante assoluto in B, e a tratti nel primo tempo ha messo in difficoltà il Parma, però l'autorità in questo caso di una squadra che anche qui rifaccio a quanto visto fino a 2 mesi e mezzo fa è stata comunque sulla porta della finale playoff, mi riferisco al Parma, quindi certo. È chiaro che le ambizioni non possono essersi disperse nel corso di poche settimane. Il Parma riparte al terzo anno consecutivo di Serie B, adesso veramente una ipotetica griglia di partenza davanti, ecco, non in una posizione magari di privilegio per i playoff, ma di certo come una delle grandi favorite.
Sì, una delle favorite, insomma, per te, ricordo, siamo al telefono con il giornalista Adriano Ancona. Peraltro, Adriano, insomma, tu prima giustamente hai ricordato, ha cambiato poco il Parma. Ecco, secondo me questo è proprio uno dei valori aggiunti, forse l'arma in più del Parma quest'anno, il fatto della continuità di lavoro. Abbiamo visto spesso e volentieri, ma anche solo l'anno scorso con Frosinone, che le squadre, insomma, che poi alla fine arrivano in vetta in Serie B, spesso anche distanziando gli avversari, sono squadre che hanno un progetto tecnico, tattico, che va avanti da tempo. Insomma, il lavoro paga alla fine, la continuità.
Certo, sì, il Parma in Serie B ha imboccato questo percorso, se vogliamo anche in ascesa, perché il primo anno rimase addirittura fuori dai playoff. L'anno scorso, come abbiamo detto, li ha giocati anche in maniera convincente, fino poi a fermarsi anche lì sulla porta di quel gol fantasma, no? Contro il Cagliari nella semifinale di ritorno dei playoff. Quello sarebbe stato il gol che poteva qualificare il Parma alla finale. Adesso la struttura è ancora più consolidata con un allenatore che le promozioni le conosce bene, sa cosa significa. A proposito di quello che è stato il passato di Pecchia, un allenatore che il Parma ha preso dalla Cremonese, la quale è una squadra che invece così beneficiato in qualche modo lungo quest'estate di giocatori che sono andati via dal Parma, ne riferisco in particolare a Vasquez, ecco, per esempio, parlare prima di mercato, quello che poi potrebbe essere anche i risvolti, no, sul modulo di Pecchia, che è un 4-2-3-1. La squadra ha mandato a memoria. Nella Cremonese c'è Okereke, che è assolutamente fuori rosa e che andrà altrove, andrà ricollocato. Ecco, magari un pensierino su un giocatore, su un profilo del genere, lo si potrebbe anche fare negli ultimi giorni di mercato.
Ah, beh, assolutamente. Giocatore che sembrava destinato, se non sbaglio, a club stranieri, insomma, poi in realtà non è stato ancora così. Bene sottolinearlo, Adriano. Ti faccio un'ultima domanda, poi lasciamo sulla Serie A invece, ecco, visto che comunque i tifosi del Parma la sognano, così come la squadra è un obiettivo, quest'anno è stato sdoganato l'obiettivo Serie A, ecco, diciamo anche a livello di comunicazione, e poi c'è l'interesse personale, il tifo. La Serie A, ecco, vista finora, secondo te quali sono le squadre che poi lotteranno lì in cima?
Beh, il primo turno ha dato delle indicazioni riguardo le big, che al di là di quanto visto dalla Roma bloccata sul pari della Salernitana, il resto non ha tradito, insomma, le attese, perché hanno vinto la Juventus, il Napoli, il Milan, l'Inter, la stessa Atalanta. Quindi certamente anche in questo caso un inizio che poi va va a riflettersi anche su quello che è un mercato in continua evoluzione, perché poi ci saranno altri interventi. L'Inter, che comunque è partita bene, dovrà ancora rinforzarsi, soprattutto capire tra centrocampo e attacco cosa succederà. Il Milan ha preso 9 giocatori, dovrà arrivarne un decimo. La stessa Roma è un mercato in evoluzione. La fase agostana del campionato è sempre figlia del mercato, di certo, quello che poi potrebbe essere ancora fatto. Diciamo che già nel prossimo turno, ecco, calendario alla mano, il Napoli va a misurarsi con un avversario che è sempre molto particolare, specifico, come il Sassuolo, per esempio. Ecco, per il resto vedo sulla carta, ovviamente, sempre pronostici abbastanza indirizzati, dove vediamo Cagliari Inter, lo stesso Lazio Genoa, Milan Torino, la parte della Juventus col Bologna. Ecco, forse il Napoli va a testare quello che può essere un tipo di partita un po' più spigolosa, anche se il Sassuolo è partito con 0-2 contro l'Atalanta. Tra il passaggio, ecco, diciamo, tra B e A, al quale facevi riferimento anche tu prima, diciamo che la squadra che veniva annunciata, come anche per il mercato imponente che ha fatto, come piuttosto lanciata, era il Genoa, che invece ha steccato la prima, l'esordio contro la Fiorentina.
Ah sì, ha steccato peraltro rumorosamente, diciamo così. Chiarissimo, Adriano, grazie per essere stato con noi, anche insomma per le tue opinioni su Serie B e Serie A. Ti ritroveremo con piacere magari nei prossimi appuntamenti con Palen Tribuna. Intanto grazie e buon lavoro.
Buon proseguimento a voi, un caro saluto.
Grazie ad Adriano Anco, una collega giornalista, Corriere dello Sport Stadio, diverse testate, opinionista anche televisivo, insomma ci ha spiegato anche un po' delle idee di mercato. Nel frattempo, voi che ci state ascoltando, ci state ancora mandando tanti messaggi. Nel frattempo, una novità di mercato ve la diamo, che è quella che riguarda l'attuale, quello che fino a poche ore fa era l'attuale terzo portiere del Parma, Filippo Rinaldi, che è passato in prestito all'Olbia. Quindi adesso il Parma dovrà chiaramente definire il ruolo di terzo portiere. Alcuni pensano a Turk, che nel frattempo è rientrato, ma non è detto, il giocatore che comunque ha giocato titolare anche in Serie B, insomma, l'anno scorso, e poi non solo, ecco, quindi è un giocatore che forse il secondo, il terzo, per lui è un ruolo un po' troppo stretto. E allora abbiamo detto un po' di messaggi. Intanto c'è il nostro ascoltatore Lube che dice: Rugolotto, vogliamo basso, va. Bah, sì, infatti io non ho detto niente di particolare, però se ce lo spiega sono d'accordo. In ogni caso, chiaramente dopo una sola giornata campionato, però ecco, se si riferisce al fatto che secondo me la rosa del Parma sia una delle migliori del campionato, sì, quello lo confermo. Secondo me tra le prime due o tre rose del campionato, come qualità, come quantità, ecco, almeno finora, ecco, con la situazione di mercato ad oggi. E poi ancora vediamo il nostro ascoltatore che si firma Gabriele. Buon pomeriggio, ma il rientro di Valenti quando è previsto? Questa è una domanda sulla difesa. Effettivamente Valenti va considerato per l'annata, chiaramente è un giocatore che ha subito questo problema al ginocchio, chiaramente molto grave. Rientrerà secondo me con l'anno nuovo, ecco, con il 2024, quantomeno a pieno regime. Poi il nostro ascoltatore chiede se è vero che dalla vendita di Scheddira la società incasserà circa 5 milioni, potremmo investirli in Beruato o Ferrari, qualcuno che comunque dia più sicurezza dietro, secondo me serve. Si riferisce alla cessione prima al Napoli dal Bari di Scheddira, che poi è stato girato in prestito al Frosinone. Sappiamo che il Parma ha il 50% sulla rivendita di Scheddira, e quelle sono 8-10 milioni le cifre che circolano come informazione, come indiscrezione. E poi ancora il nostro ascoltatore Luca, che ci saluta, noi lo salutiamo sempre fedelissimo ad ascoltarci. E poi invece vediamo il nostro ascoltatore che non si firma, dice: qualcuno sa spiegarmi l'innamoramento di tifosi per Turk che è stato messo alla porta da Samp e Reggiana? Ah beh sì, effettivamente un giocatore che aveva giocato, ricordiamo, in Serie B col Parma diverse partite. È chiaro che non può essere un primo portiere, però forse un secondo sì, ecco, in Serie B, ma il Parma sembra voler puntare su Corvi. E poi ancora, riusciremo appunto a sapere quanto De Laurentiis abbia pagato il cartellino di Shedira al Bari, scrive Michele. Ripetiamo, non ho informazioni di prima mano, le indiscrezioni riportano 8-10 milioni, questa è la cifra. E poi ancora Gianluca scrive: il Cittadella ha cambiato almeno 6-7 elementi dalla scorsa stagione, ma sempre squadra scorbutica e ostica, prova importante per i nostri gialloblu, col prestito ufficiale di Rinaldi va preso un terzo portiere, se Turco appunto viene mandato a giocare, da risolvere assolutamente prima della fine del mercato la saga Charpentier, se sostituirlo o meno, speriamo che Ciolak non abbia preso la stessa malattia. Ciao a tutti, nel senso quella degli infortuni. Charpentier ha già ricominciato la stagione con un infortunio, è chiaramente un giocatore sul quale non si può avere fiducia, ecco, quantomeno non può dare sufficienti garanzie come continuità. Per alcuni era in forma, era pronto nell'ultima parte della scorsa stagione, ma perché aveva scelto di giocare col finto 9, ma sarà stato anche arruolabile, ma se Pecchia non lo schierava nemmeno nei secondi tempi delle partite, qualcosa voleva pur dire, ecco, secondo me. Ci fermiamo al volo per un pochissimo di pubblicità e poi di nuovo insieme andremo a Cittadella.
Palla in tribuna. Motoshop Yamaha è il punto vendita e assistenza e-bike più fornito di Parma. Qui trovi in pronta consegna le nuove mountain bike e city bike di Yamaha, iBike, Corratec, Husqvarna e Raimon, che montano componenti di ottima qualità e potenti motori Yamaha, Bosch e Shimano, con batteria al litio fino a 750 watt. Vieni in via Sonnino 39 a scoprire le nostre promozioni e i nostri finanziamenti fino a 60 mesi anche senza anticipo. Troverai anche un vasto assortimento di bike usate con 12 mesi di garanzia. Agosto sempre aperti. Sito web www.motoshopyamaha.com.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Insomma, ricordo solo, ma lo sapete benissimo, che da ieri pomeriggio è stata riaperta la campagna abbonamenti e quindi fino a venerdì alla mezzanotte, alle 23.59, è aperta questa ulteriore fase della campagna denominata Insieme a Te. E poi l'ultima fase da lunedì 28 agosto a giovedì 31 agosto, quando ci sarà peraltro anche l'evento Andiamo al Parma allo stadio Tardini. Finora sono più di 7.000 le tessere sottoscritte, Parma che è al terzo posto come tessere sottoscritte finora, dopo Sampdoria, Palermo e Bari, nettamente direi più avanti. Abbiamo il nostro ultimo ospite in collegamento, un altro collega giornalista, Johnny Lazzarotto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, eccoci.
Grazie di aver accettato il nostro invito, ti ritroviamo con piacere sulle frequenze di Radio Parma. Ricordiamo, segui da vicino il Cittadella, lavori per Telechiara, importante realtà sulla TV Veneta. Io ti chiedo innanzitutto come sta questa squadra che ha vinto contro la Reggiana, e per questo c'è il plauso collettivo del tifo crociato, chiaramente di default, ecco, diciamo così, ma che poi arriva sabato al Tardini. Come sta questa squadra?
Ma è una squadra chiaramente motivata dalla vittoria contro la Reggiana e anche dalla vittoria in Coppa Italia in rimonta sull'Empoli, quindi insomma due prestazioni che hanno fatto vedere una squadra compatta, non ancora completa, perché mancano ancora alcuni tasselli, ci sono almeno quattro giocatori in esubero, due dei quali, Embalo e soprattutto Asensio, rappresentavano un po' le punte di diamante della scorsa stagione, ma
l'uno per problemi fisici, l'altro per problemi sopraggiunti anche a livello insomma di incomprensioni con la società, insomma saranno mandati altrove o comunque messi fuori rosa. Di conseguenza è una squadra che sta bene, alla quale manca qualcosina. Anche lo stesso Baldini, che rientra in questa stagione, è nuovamente fermo ai box, nulla di grave, però insomma diciamo che dal punto di vista dell'organico non siamo ancora al completo. Dal punto di vista del morale è un Cittadella positivo, diciamo così, consapevole lo scorso anno di aver rischiato, perché insomma la salvezza è arrivata a poche giornate dalla fine, e quindi consapevole che contro il Parma non sarà fatta una passeggiata. Insomma, le due vittorie danno fiducia, ma non si va con tranquillità, non si arriva con tranquillità a Parma, si sa che la sfida è bella e intensa.
Lo è anche per il Parma, sai che Johnny, qua il Cittadella viene sempre, peraltro giustamente, poi in chiave positiva, chiaramente definita la squadra insomma ostica per eccellenza del campionato di Serie B, quella che lo conosce bene, che è abituata a farlo, che crea sempre delle difficoltà. Forse l'anno scorso un campionato un po' sottotono da questo punto di vista, quest'anno è sempre così?
Ma quest'anno diciamo che la speranza è che non si verifichino le problematiche dello scorso anno. Tenete conto che lo scorso anno, insomma, a inizio campionato si è infortunato, fuori poi per tutta la stagione Baldini, che sarebbe dovuto essere il trequartista titolare, colui che aveva eliminato dai playoff per la Serie A il Monza dell'allora insomma presidente Berlusconi in coppia con Galliani. Iniziato il campionato, Baldini si rompe, dopo poche giornate Asensio, che aveva iniziato anche bene, si infortuna, e poi con le sirene del mercato punta ad andare altrove, dove magari aveva qualche richiesta, qualche possibilità economica in più, e quindi ti sei ritrovato senza due terzi dell'attacco titolare, uomini su cui si era puntato insomma nel corso della stagione. Quest'anno diciamo che organico completo e con i nuovi arrivati che insomma hanno già fatto vedere buone cose, diciamo che si spera di conquistare, l'obiettivo è quello di conquistare una salvezza tranquilla innanzitutto, poi quel che arriverà lo si vedrà, però visto anche l'anno scorso, salvezza tranquilla il prima possibile e poi eventualmente qualcosa di più, ecco.
Certo.
Quindi questa è un po' la situazione.
E, peraltro con la conferma chiaramente in panchina, mi riferisco a Gorini, con la conferma anche un po' del modulo, se non sbaglio, cioè ci aspettiamo novità, qualche soluzione particolare per il Tardini oppure no?
Ma no, in teoria insomma Cittadella è fedele al suo 4-3-1-2, detto che nella partita contro la Reggiana ad un certo punto insomma si sono invertiti trequartista e attaccante, e per qualche minuto insomma c'è stato anche, per avere un po' più di copertura, un 4-4-2, però ecco diciamo che non ci si discosta chissà quanto dal 4-3-1-2, mancando Baldini dietro le punte contro la Reggiana ha giocato Vita, che non ha magari i piedi di velluto di Baldini, ma ha comunque tanta corsa, tanta grinta, e poi lì davanti insomma c'è la voglia di riscatto di Magrassi, Maestrello, Piccarello, il nuovo, uno dei nuovi arrivati, insomma, quindi modulo confermato direi, 4-3-1-2 salvo proprio necessità durante la partita, ma non andiamo troppo lontani da lì.
Eh sì, assolutamente. Ci aspettiamo questo allora dal Cittadella. Ti chiedo anche un'opinione personale, te invece cosa ti aspetti dal Parma? Come lo inquadri in questo campionato di Serie B? Non so se vabbè, insomma la vittoria contro la Feralpistalo è stata abbastanza netta, anche se ha rischiato qualcosina, insomma un Parma non come dire insormontabile, però una squadra che quest'anno ha più consapevolezza forse.
Diciamo di sì, noi ci si aspetta insomma un Parma molto molto difficile da affrontare, che secondo me insomma può farsi tradire non tanto dagli avversari, perché insomma la qualità della rosa è super, quanto magari dalle aspettative, dalle attese di un ambiente che magari chiede a gran voce il ritorno della massima serie, e questo immagino debba portare i giocatori ad essere bravi anche a gestire insomma le così magari le fasi meno semplici del torneo. Immagino che con aspettative di questo tipo ogni minimo errore possa essere frutto di dibattito, discussione, di richieste, di chissà quali cambiamenti. Ecco, diciamo che se c'è qualcosa che insegna l'ambiente cittadella è che si può anche sbagliare, non è detto insomma che bisogna sempre cambiare al primo errore. Quindi secondo me il Parma, squadra assolutamente difficile da battere, candidata per grandi risultati quest'anno, deve fare attenzione soltanto, credo, alle aspettative interne, diciamo, alla voglia di tornare nel calcio in cui insomma merita di stare. Detto che anche la Serie B insomma è una Serie A2, ormai definire la Serie B è riduttivo.
Ah sì, 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 è vero, anche quest'anno probabilmente è così, poi capiremo quali saranno insomma i valori effettivamente reali anche dopo queste prime giornate di campionato e dopo un mercato che è chiaramente ancora aperto, potrebbe cambiare qualche valore, qualche equilibrio. Johnny, grazie davvero di essere stato con noi, anche per i tuoi preziosi aggiornamenti, insomma, che aiutano i nostri tifosi crociati in ascolto a capire l'avversario che si troveranno sabato sera di fronte, ricordo, 20:30 allo stadio Tardini. Grazie e buon lavoro.
A voi e buona giornata intanto.
Grazie a Johnny Lazzarotto, collega giornalista di Tele Chiara, insomma anche un programma molto seguito sul Cittadella da tempo. Qualche novità invece da casa Parma, ricordiamo che la squadra di Pecchia si è allenata questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, con praticamente attivazione, lavoro di forza e poi trasformazione in campo, tattica, possesso e poi una partita con due tempi da 30 minuti, oltre al lavoro atletico. Anche per domani una seduta mattutina di allenamento. Pecchia, questo modo di pianificare il lavoro ormai consolidato, con il lavoro il giorno dopo la partita e poi una giornata di riposo, è stato così anche in questa settimana. Ovviamente non sarà così la prossima, con il Parma chiamato a giocare, lo ricordiamo, martedì 29 alla sera contro il Pisa in trasferta. Prima di salutarci, intanto ringrazio Simonetta Collini, come sempre in cabina di regia. Vi do l'appuntamento a domani sulle frequenze di Radio Parma. E prima di salutarci, vi lancio il nostro servizio curato da Marco Bernardini su Ayomide Folorunso. Perché? Perché sono in corso i mondiali di atletica a Budapest e voi sapete che noi apriamo sempre una finestra sugli altri sport quando ci sono risultati importanti e comunque con atleti e squadre di Parma, e Ayomide Folorunso domani gareggerà per la finale dei 400 metri ostacoli dopo aver conquistato il record italiano, una buonissima prestazione personale in semifinale. Non può, credo, ecco, a meno di un exploit pazzesco, ambire al podio, anche perché è entrata con uno degli ultimi tempi, ecco, in finale, però un risultato di prestigio, mai nessuna azzurra lo aveva fatto. E dunque sentiamo il servizio sulla fidentina Ayomide Folorunso e poi in linea alla regia.
Record italiano e qualificazione alla finale dei mondiali. È stata una serata perfetta quella di martedì per Ayomide Folorunso, che ha realizzato un vero e proprio capolavoro nella semifinale della rassegna iridata di atletica leggera a Budapest. La 26enne fidentina, allenata da Maurizio Pratizzoli, è infatti la prima azzurra di sempre a correre 400 ostacoli sotto i 54 secondi e lo strepitoso 53-89, oltre a valerle la quarta posizione nella sua prova e soprattutto il secondo tempo di ripescaggio, le ha consentito di migliorare di 33 centesimi il primato da lei stessa già detenuto. La gara finora più bella della carriera la porta ad essere la prima atleta del nostro paese in campo femminile a raggiungere l'ultimo atto ai mondiali in questa disciplina, che si terrà giovedì sera alle 21.50. L'ingresso tra le migliori 8 interpreti del pianeta, mancato alle Olimpiadi di Rio e Tokyo e i precedenti 3 campionati del mondo, compreso l'ultimo negli Stati Uniti, quando allora il miglioramento del record nazionale non le bastò per centrare il traguardo, conferma uno stato di forma estremamente positivo. Jen Batteri aveva fatto registrare un notevole 54.30 e una maturazione ormai completa anche dal punto di vista tattico. Folorunso ha gestito la gara in maniera impeccabile, tenendo sempre nel mirino le big e distribuendo lo sforzo senza esagerare, e si è presentata sul rettilineo conclusivo con tanta energia ancora da spendere, fino ad abbattere il muro dei 54 secondi e guadagnarsi di diritto un posto nella storia.